credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, bentrovati all'appuntamento settimanale con l'attività di Papa Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. E now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Apriamo il nostro spazio settimanale tutto dedicato all'attività del Papa, riascoltando come sempre la catechesi integrale tenuta questa mattina nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate alla preghiera.
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso ho mostrato come San Paolo dice che lo Spirito Santo è il grande maestro della preghiera e ci insegna a rivolgerti a Dio con i termini affettuosi dei figli, chiamandolo Abba, Padre. Così ha fatto Gesù. Anche nel momento più drammatico della sua vita terrena, egli non ha mai perso la fiducia nel Padre e lo ha sempre invocato con l'intimità del figlio amato. Al Getsemani, quando sente l'angoscia della morte, la sua preghiera è: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Sin dai primi passi del suo cammino, la Chiesa ha accolto questa invocazione e l'ha fatta propria, soprattutto nella preghiera del Padre nostro, in cui diciamo quotidianamente: Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Nelle lettere di San Paolo la ritroviamo due volte. L'Apostolo, abbiamo sentito ora, si rivolge ai Galati con queste parole: e che voi siete figli, la prova che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida in noi Abba, Padre. E al centro di quel canto allo Spirito, che è il capitolo 8 della lettera ai Romani, San Paolo afferma: e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Il cristianesimo non è una religione della paura, ma della fiducia e dell'amore al Padre che ci ama. Queste due dense affermazioni ci parlano dell'invio e dell'accoglienza dello Spirito Santo, il dono del risorto che ci rende figli in Cristo, il Figlio unigenito, e ci colloca in una relazione filiale con Dio, relazione di profonda fiducia, come quella dei bambini. Una relazione filiale analoga a quella di Gesù, anche se diversa è l'origine e diverso è lo spessore. Gesù è il Figlio eterno di Dio che si è fatto carne. Noi invece diventiamo figli in Lui nel tempo, mediante la fede e i sacramenti del battesimo e della crisma. Grazie a questi due sacramenti siamo immersi nel mistero pasquale di Cristo. Lo Spirito Santo è il dono prezioso e necessario che ci rende figli di Dio, che realizza quella adozione filiale a cui sono chiamati tutti gli esseri umani, perché, come precisa la benedizione divina della lettera agli Efesini, Dio in Cristo ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi, immacolati, di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Forse l'uomo di oggi non percepisce la bellezza, la grandezza e la consolazione profonda contenuti nella parola Padre, con cui possiamo rivolgere a Dio nella preghiera, perché la figura paterna spesso oggi non è sufficientemente presente, anche spesso non è sufficientemente positiva nella vita quotidiana. L'assenza del padre, il problema di un padre non presente nella vita del bambino è un grande problema del nostro tempo, perciò ci diventa difficile capire nella sua profondità che cosa vuol dire che Dio è padre per noi. Da Gesù stesso, dal suo rapporto filiale con Dio, possiamo imparare che cosa significa propriamente padre, quale sia la vera natura del padre che nei cieli. Critici della religione hanno detto che parlare del padre di Dio sarebbe una proiezione dei nostri padri al cielo. Ma il contrario nel Vangelo di Cristo è vero. Ci mostra Cristo chi è padre e come è un vero padre, così che possiamo indovinare la vera paternità e imparare anche la vera paternità. Pensiamo a una parola di Gesù nel Sermone della Montagna, dove dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. È proprio l'amore di Gesù, il Figlio unigenito, che giunge al dono di se stesso sulla croce, che ci rivela la vera natura del Padre. Egli è l'amore. E anche noi nella preghiera dei figli entriamo in questo circuito di amore, amore di Dio che purifica i nostri desideri, i nostri atteggiamenti, segnati dalla chiusura, dall'autosufficienza, dall'egoismo tipici dell'uomo vecchio. Potremmo quindi dire che in Dio l'essere padre ha due dimensioni. Anzitutto, Dio è nostro padre perché è nostro creatore. Ognuno di noi, ogni uomo e ogni donna è un miracolo di Dio, è voluto da Lui ed è conosciuto personalmente da Lui. Quando nel libro della Genesi si dice che l'essere umano è creato a immagine di Dio, si vuole esprimere proprio questa realtà. Dio è il nostro Padre. Per Lui non siamo esseri anonimi, impersonali, ma abbiamo un nome. E una parola nei Salmi mi tocca sempre quando la prego: le tue mani mi hanno plasmato, dice il salmista Dio. Ognuno di noi può dire in questa bella immagine la relazione personale con Dio: le tue mani mi hanno plasmato, tu mi hai pensato e creato e voluto. Ma questo non basta ancora. Lo Spirito di Cristo ci apre ad una seconda dimensione della paternità di Dio, oltre la creazione. Poiché Gesù è il Figlio in senso pieno della stessa sostanza del Padre, come professiamo nel Credo. Diventando un essere umano come noi con l'incarnazione, la morte e la risurrezione, Gesù a sua volta ci accoglie nella sua umanità e nel suo stesso essere Figlio, così anche noi possiamo entrare nella sua specifica appartenenza a Dio. Certo, il nostro essere figlio di Dio non ha la pienezza di Gesù. Noi dobbiamo diventarlo sempre di più lungo il cammino di tutta la nostra esistenza cristiana, crescendo nella sequela di Cristo, nella comunione con Lui, per entrare sempre più intimamente nella relazione di amore con Dio Padre che sostiene la nostra vita. E questa realtà fondamentale che ci viene dischiusa quando ci apriamo allo Spirito Santo ed Egli ci fa rivolgere a Dio dicendogli Abba, Padre, siamo realmente entrati oltre la creazione nella adozione. Con Gesù uniti siamo realmente in Dio e figli in un nuovo modo, in una dimensione nuova. Ma vorrei adesso ritornare ai due brani di San Paolo che stiamo considerando circa questa azione dello Spirito Santo nella nostra preghiera. Anche qui sono due passi che si corrispondono ma contengono una diversa sfumatura. Nella lettera ai Galati, infatti, l'Apostolo inferma che lo Spirito grida in noi Abba, Padre, lo Spirito. Nelle lettere ai Romani dice che siamo noi a gridare Abba, Padre. E San Paolo vuol farci comprendere che la preghiera cristiana non è mai, avviene mai in un senso unico da noi a Dio, non è solo un agire nostro, ma è espressione di relazione reciproca in cui Dio agisce per primo. È lo Spirito Santo che grida in noi e noi possiamo gridare perché l'impulso viene dallo Spirito Santo. Noi non potremmo pregare se non sarebbe iscritto nella profondità del nostro cuore il desiderio di Dio, l'essere figli di Dio. Da quando esiste l'Homo sapiens è sempre in ricerca di Dio, cerca di parlare con Dio perché Dio ha iscritto se stesso nei nostri cuori. Quindi la prima iniziativa viene di Dio e con il battesimo di nuovo Dio agisce in noi, lo Spirito Santo agisce in noi, è il primo iniziatore della preghiera perché possiamo poi realmente parlare con Dio e dire Abba a Dio. Quindi la sua presenza apre la nostra preghiera e la nostra vita, apre agli orizzonti della Trinità e della Chiesa. Inoltre comprendiamo, questo è il secondo punto, che la preghiera dello Spirito di Cristo in noi e la nostra in Lui non è solo un atto individuale, ma un atto dell'intera Chiesa. Nel pregare si apre il nostro cuore, entriamo in comunione non solo con Dio, ma proprio con tutti i figli di Dio che siamo una cosa sola. Quando ci rivolgiamo al Padre nostro nella nostra stanza interiore, nel silenzio, nel raccoglimento, non siamo mai soli. Chi parla con Dio non è solo. Siamo nella grande preghiera della Chiesa, siamo parte di una grande sinfonia che la comunità cristiana sparsa in ogni parte della terra e in ogni tempo eleva a Dio. Certo, i musicisti e gli strumenti sono diversi, e questo è un elemento di ricchezza, ma la melodia di lode è unica in armonia. Ogni volta allora che gridiamo e diciamo Abba Padre, è la Chiesa, tutta la comunione degli uomini in preghiera, che sostiene la nostra invocazione, e la nostra invocazione è invocazione della Chiesa. Questo si riflette anche nella ricchezza dei carismi, dei ministeri, dei compiti che svolgiamo nella comunità. San Paolo scrive ai cristiani di Corinto: ci sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Ci sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Ci sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. La preghiera guidata dallo Spirito Santo che ci fa dire Abba Padre con Cristo in Cristo ci inserisce nell'unico grande mosaico della famiglia di Dio in cui ognuno ha un posto e un ruolo importante in profonda unità con il tutto. Una ultima annotazione. Noi impariamo a gridare Abba Padre anche con Maria, la madre del Figlio di Dio. Il compimento della pienezza del tempo, della quale parla San Paolo nella lettera ai Galati, avviene al momento del sì di Maria. della sua attenzione piena alla volontà di Dio. Ecco, sono la serva del Signore. Cari fratelli e sorelle, impariamo a gustare nella nostra preghiera la bellezza di essere amici, anzi, figli di Dio, di poterlo invocare con la confidenza e la fiducia che ha un bambino verso i genitori che lo amano. Apriamo la nostra preghiera all'azione dello Spirito Santo perché in noi gridi a Dio, Abba Padre, e perché la nostra preghiera cambi, converta costantemente il nostro pensare, il nostro agire, per renderlo sempre più conforme a quello del Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Grazie.
Torniamo ora a domenica scorsa, 20 maggio, in molti paesi è stata celebrata la solennità dell'Ascensione del Signore. Riascoltiamo le parole pronunciate dal Papa al Regina Coeli.
Cari fratelli e sorelle, 40 giorni dopo la risurrezione, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, Gesù ascese al cielo, cioè ritornò al Padre, dal quale era stato mandato nel mondo. In molti paesi questo mistero viene celebrato non giovedì, ma oggi, la domenica seguente. L'ascensione del Signore segna il compito della salvezza iniziata con l'incarnazione. Dopo aver istruito per l'ultima volta i suoi discepoli, Gesù sale al cielo. Egli però non si è separato dalla nostra condizione, infatti nella sua umanità ha assunto con sé gli uomini nell'intimità del Padre e così ha rivelato la destinazione finale del nostro peregrinaggio terreno. Come per noi è disceso dal cielo e per noi ha patito ed è morto sulla croce, così per noi è risorto e risalito a Dio, che perciò non è più lontano. San Leone Magno spiega che in questo mistero viene proclamata non solo l'immortalità dell'anima, ma anche quella della carne. Oggi, infatti, non solo siamo confermati possessori del paradiso, ma siamo anche penetrati in Cristo nelle altezze del cielo. Per questo i discepoli, quando videro il Maestro sollevarsi da terra e innalzarsi verso l'alto, non furono presi dallo sconforto, come si potrebbe pensare, anzi provarono una grande gioia e si sentirono spinti a proclamare la vittoria di Cristo sulla morte. Il Signore risorto operava con loro, distribuendo a ciascuno un carisma proprio. Lo scrive ancora San Paolo, ha distribuito doni agli uomini, ha dato ad alcuno di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, allo scopo di edificare il corpo di Cristo fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Cari amici, l'Ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza di Dio. Così ogni volta che preghiamo, la terra si congiunge al cielo. E come l'incenso bruciando fa salire in alto il suo fumo, così quando innalziamo al Signore la nostra fiduciosa preghiera in Cristo, essa attraversa i cieli e raggiunge Dio stesso e viene da Lui ascoltata ed esaudita. Nella celebre opera di San Giovanni della Croce, salita al Monte Carmelo, leggiamo che per vedere realizzati i desideri del nostro cuore non v'è modo migliore che porre la forza della nostra preghiera in ciò che più piace a Dio. Allora Egli non ci darà soltanto quanto gli chiediamo, cioè la salvezza, ma anche quanto egli vede sia conveniente e buono per noi, anche se non glielo chiediamo. Supplichiamo infine la Vergine Maria perché ci aiuti a contemplare i beni celesti che il Signore ci promette e a diventare testimoni sempre più credibili della sua risurrezione, della vera vita.
Dopo il Regina Coeli, il pensiero del Santo Padre è andato ai ragazzi e alle ragazze della scuola di Brindisi e anche alle vittime del terremoto in Emilia-Romagna. Un rapido sguardo ancora a due momenti dell'attività recente di Papa Benedetto XVI. Lunedì il pranzo con i cardinali, come segno di ringraziamento per gli auguri espressi dal Collegio Cardinalizio nella duplice ricorrenza dell'85esimo compleanno e del 7° anniversario dell'elezione del Santo Padre alla Cattedra di Pietro. E poi sabato mattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza tre realtà ecclesiali in occasione dell'anniversario della loro fondazione: il Movimento Ecclesiale d'Impegno Culturale, MEC, fondato 80 anni fa, la FOCSIV, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale e Volontariato, e il Movimento Cristiano Lavoratori, MCL, che entrambi hanno compiuto 40 anni. Riascoltiamo un passaggio del discorso del Santo Padre.
Cultura, volontariato e lavoro costituiscono un trinomio indissolubile dell'impegno quotidiano del laicato cattolico che intende rendere incisiva l'appartenenza a Cristo e alla Chiesa, tanto nell'ambito privato quanto nella sfera pubblica della società. Il fedele laico si mette propriamente in gioco quando tocca uno o più di questi ambiti, e nel servizio culturale, nell'azione solidale con chi è nel bisogno e nel lavoro, si sforza di promuovere la dignità umana. Questi tre ambiti sono legati da un comune denominatore, il dono di sé. L'impegno culturale, soprattutto quello scolastico ed universitario, teso alla formazione delle future generazioni, non si limita infatti alla trasmissione di nozioni tecniche e teoriche, ma implica il dono di sé con la parola e con l'esempio. Il volontariato, risorsa insostituibile della società, comporta non tanto il dare delle cose, ma il dare se stessi in aiuto concreto verso i più bisognosi. E il lavoro, infine, non è solo strumento di profitto individuale, ma momento in cui esprimere le proprie capacità spendendosi con spirito di servizio nell'attività professionale, sia essa di tipo operaio, agricolo, scientifico o di altro genere. Ma per voi tutto questo ha una connotazione particolare, quella cristiana. La vostra azione deve essere animata dalla carità. Ciò significa imparare a vedere con gli occhi di Cristo e dare all'altro ben più delle cose necessarie esternamente, donargli lo sguardo, il cesto di amore di cui ha bisogno. Questo nasce dall'amore che proviene da Dio, il quale ci ha amati per primo. Nasce dall'intimo incontro con Lui.
E siamo in chiusura. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana. La settimana del Papa torna mercoledì prossimo.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.